Vittime dell'ignoranza, siamo continuamente annullati e costretti dalle immagini del mercurio lunare e volgare. Siamo imprigionati nella tela da noi stessi tessuta con la potenza del fuoco mentale. Conoscere tale movimento è comprendere appieno l'imprigionamento che ci sottopone alla legge della Nemesi. Significa essere liberi. E con queste parole si apre una nuova puntata degli Altronauti, questa volta in diretta. Oggi è venerdì 22 settembre 2023, sono le ore 12:03 e siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Gli Altronauti è la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove, che ha sede a Torreglia, in provincia di Padova, a pochi chilometri dalla sede da cui trasmette Radio Cooperativa, che è ad Albignasego, sempre in provincia di Padova. E vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it. E sul nostro sito trovate molti spunti, tra cui anche le rubriche e gli spunti da cui traiamo molte delle letture settimanali che facciamo in questa rubrica radiofonica degli Altronauti. E tra l'altro trovate anche la possibilità di potervi iscrivere al pensiero settimanale, che è un pensiero che inviamo come omaggio, a titolo ovviamente totalmente gratuito, a quanti desiderano ricevere via email delle fonti di ispirazione. Quindi sempre sul nostro sito seialtrove.it trovate la possibilità, se volete, di lasciare il vostro indirizzo email e quindi essere inseriti in questa mailing list. Molti degli spunti sono anche spunti che vengono commentati, come sapete, nel corso delle nostre puntate e poi anche commentati da voi, come sempre, con l'interazione con il pubblico attraverso le telefonate e gli SMS. Colgo l'occasione anche per chiedere scusa di non essere stato presente quindi venerdì scorso, durante l'orario di svolgimento consueto della trasmissione è andata in onda quindi una replica e colgo l'occasione quindi per ringraziare anche i volontari che con la loro presenza molto attiva permettono anche di poter sopperire, diciamo, a questi disguidi, a questi imprevisti e quindi di mandare in onda, diciamo, la replica delle puntate, le registrazioni delle trasmissioni, e questo quindi permette alla radio di continuare a funzionare. Quindi un grande ringraziamento, perché poi tutto questo avviene, come sapete, a titolo esclusivamente gratuito e volontario. E dunque, nelle ultime puntate, sia appunto quella di venerdì scorso, sia peraltro quella del venerdì precedente, è stato toccato un argomento, ovvero è stato letto uno scritto che si chiama Realtà Interiore, che trovate pubblicato sul nostro blog. E in questo scritto di Hermes si parlava di un duplice insegnamento, di una duplice verità, in realtà, di due aspetti compenetranti che si presentano attraverso l'insegnamento religioso di cui si parlava nella fattispecie in quel testo. Ossia una realtà esteriore, che è la realtà che noi conosciamo attraverso una forma di lettura esteriore degli insegnamenti, in questo caso religiosi, e che quindi guarda alla morale, guarda ad una serie di prescrizioni, come anche a delle indicazioni sulla natura dell'universo, quindi la creazione, l'esistenza di un Dio esteriore e l'esistenza di una giustizia divina o l'esistenza di una forza avversa tentatrice, il cosiddetto diavolo o demonio. E quindi noi di questo, nel nostro contesto culturale cristiano-cattolico, quello prevalente da noi nel nostro paese, in cui ci siamo formati, diamo un senso, diamo un significato a queste immagini che noi traiamo dalle nostre associazioni, dal passato, da quello che ci è stato tramandato, e lo facciamo indipendentemente da quelle che siano le nostre convinzioni religiose. Quindi, anche se noi non siamo cattolici o non siamo battezzati, comunque vivendo in questo contesto culturale, essendo, soprattutto se ne siamo nati, siamo comunque informati da queste convinzioni che esprimono delle verità esteriori. Nel testo si citava la possibilità che a queste verità esteriori però corrispondano anche delle verità interiori, ovvero che attraverso una lettura diversa di questi stessi precetti, di questi concetti anche, si possa giungere ad una verità che può esserci utile per conoscere noi stessi. E quindi un Dio supremo, superiore, diventava la possibilità per l'essere umano, per lo spirito, di poter guidare sostanzialmente, la nostra vita, di poterla dirigere. La giustizia divina diventava questa forma di autogoverno e di padronanza, quindi il governo di Dio sul cosmo e sul mondo diventano, se letti da un punto di vista interiore, la possibilità per l'essere umano di autogovernarsi e quindi di poter esercitare una forma di discernimento, di discriminazione e dunque di emancipazione rispetto a tutta una serie di condizioni nelle quali noi ci troviamo, che possono essere le condizioni a noi naturali, dei nostri difetti, o possono essere delle condizioni limitanti nelle quali molto spesso incadiamo, soprattutto quelle più meccaniche, quelle che non, di cui non mi accorgo, e sono quelle da cui ho necessità di liberarmi perché ovviamente non mi accorgo di esserne schiavo. Così come si parlava anche di una forza tentatrice, quella che in alcune religioni viene definita come un diavolo o un demonio, che qui viene vista come una forza che invece ci devia sostanzialmente da quello che può essere questo cammino spirituale, più che spirituale, questo cammino di autoconoscenza o di realizzazione, di emancipazione, e ci trattiene nel vecchio, ci trattiene nella meccanicità, ci trattiene in tutte quelle condizioni che non mi permettono di evolvere sostanzialmente. Da un certo punto di vista, ovviamente, questa funzione che può sembrare solamente negativa può essere anche invece una funzione anche di distrazione, non solo di conservazione, ma può essere anche una funzione che ci permette comunque di sperimentare le cose, perché se tutte le cose fossero solamente belle o solamente buone e non ci fosse anche quel briciolo di attaccamento, di sofferenza, di altre forme che noi definiamo negative ma che fanno parte della vita, molto probabilmente non riusciremo a fare delle esperienze che ci permettano di crescere, probabilmente. La si può vedere in questo modo. Quindi questo è per fare un riassunto delle puntate precedenti in cui abbiamo toccato questo argomento della realtà interiore. E quindi abbiamo visto che questi due aspetti del macrocosmo e del microcosmo, cioè di una realtà esterna, spaziale, e di una realtà invece interiore, possono addirittura essere complementari, essere l'uno lo specchio dell'altra, e quello che normalmente noi definiamo in modo solo esteriore può avere anche un significato interiore. Abbiamo visto che con questo passaggio, con questa diversità di lettura, si poteva dunque passare dalla religione, quindi a tutto quello che riguarda la religione, quindi può essere la teologia piuttosto che anche la mitologia, eccetera, ad una forma invece di, abbiamo definita, psicologia trascendentale, ovvero una forma di conoscenza della psiche, del nostro funzionamento, del nostro pensiero, delle nostre emozioni, però transpersonale, cioè che vada oltre la nostra personalità. Nella consapevolezza, una cosa questa di cui abbiamo parlato, anche se come tutte le cose di cui si parla, poi necessita di essere vissuta, che la nostra personalità è solamente una piccola parte rispetto alla vita che viviamo tutti i giorni. Ed è una piccola parte che, attraverso la quale noi però filtriamo tutto quello che ci circonda, tutte le informazioni che ci arrivano e tutte le esperienze che viviamo. Quindi la transpersonalità, in questo senso, non significa buttare via la personalità, ma trascendere queste limitazioni, questi modi di essere nei quali uno si trova senza esserne consapevole, perché ha sempre vissuto soltanto questa cosa, questa modalità di essere, ma in cui si trova molto spesso cristallizzato, congelato, coagulato. E quindi, fatto questo riassunto, proseguiamo la lettura del testo, che è appunto la prosecuzione del testo che abbiamo letto 2 settimane fa. E Quel testo si chiamava Realtà Interiore, come vi dicevo, lo potete trovare sul nostro blog. E invece questo testo si chiama Triunità, ma ne è la continuazione. L'essere umano è fatto di tre parti distinte, ognuna con un corpo a sé stante. Ciascuno di noi ha un corpo fisico, un'essenza che anima quel corpo e una personalità. La psicologia transpersonale, a guisa di antichi insegnamenti, insegna il significato interiore di queste parti e approccia gli esseri umani come esseri incompiuti, incompleti. La natura ci porta solo fino ad un certo punto, oltre il quale bisogna lavorare, conoscersi, per realizzare il proprio potenziale innato. Finché rimaniamo sottosviluppati, non c'è alcuna relazione armonica tra i nostri tre centri di coscienza e le loro molteplici funzioni e impulsi. Gli stessi, se non conosciuti, non hanno alcuna possibilità di relazione tra loro, essendo separati sia nelle attività che nelle manifestazioni. Quindi, se la realtà interiore dell'essere umano è divisa in tre cervelli indipendenti, creduti un'unità, questo spiega la perenne contraddizione di noi stessi. Non esistono elementi di governo unificato nell'uomo ordinario. Nessun signore a comandare la mente, che può disciplinare i sentimenti e guidare con armonia le esigenze naturali del corpo. Non illudiamoci oltre. È la realizzazione della triunità dello spirito che alberga in ognuno lo scopo sacro della nostra intima esperienza. È la conoscenza per identità di questo spirito, il senso ultimo della vera vita. Tutto il resto è un mezzo per raggiungere un fine, un'apparenza, non la realtà. Dunque, una triunità. Noi in realtà abbiamo parlato molto spesso nel corso delle nostre puntate degli Altronauti di questa tripartizione sostanzialmente dell'essere umano. Poi io posso dire di aver sperimentato solo in minima parte alcuni degli scritti, delle condizioni che vengono ovviamente scritte da Hermes e che poi vi leggo in queste puntate. Però in quella parte che le ho sperimentate, posso appunto dire di aver verificato la veridicità di questa cosa e quindi di questa tripartizione e soprattutto di questa incoerenza, non solo di questa incompletezza, ma di questa contraddizione di noi stessi di cui si parla. Uno mentalmente pensa qualcosa. E pensa di sé anche qualcosa, pensa degli altri qualcosa, ha delle convinzioni. Talvolta possono essere più lucide, talvolta no. Abbiamo visto nelle puntate precedenti, con la lettura di un testo che si chiamava L'essenza dell'intenzione, che il nostro pensiero molto spesso è un pensiero associativo, che quindi va a trovare delle cose dal passato. Qualche volta ci va bene, qualche volta però non ci va bene proiettiamo delle realtà che non corrispondono di fatto al vero. E quindi abbiamo delle convinzioni mentali. Poi però a livello vitale o a livello sentimentale abbiamo dei desideri o dei sentimenti che non sempre sono in armonia con quelli che sono i nostri pensieri. E ci sono poi delle necessità fisiche. E quindi questa parte, che poi è la parte fisica, che è la parte che corrisponde comunque al nostro corpo, è quella che poi si deve sobbarcare anche i nostri sentimenti e i nostri pensieri. E non sempre queste tre parti quindi trovano un'armonia tra loro. Addirittura qui scrive Hermes che di fatto se non sono conosciuti, quindi se questi tre centri, questi tre... Lui qui definisce tre cervelli indipendenti, perché c'è una mente... Dunque, fisica, una mente vitale e una mente che quindi è quella mente dei sentimenti, delle emozioni, e c'è una mente di fatto che è la mente. E se questi non sono conosciuti, agiscono tra di loro in modo indipendente, addirittura in contrasto, e questo crea in noi quindi questa disarmonia, questa incoerenza, questa contraddizione. Senza che ci sia, qui si dice, un signore con la S maiuscola, quindi ritorniamo a quell'idea che abbiamo espresso di un signore, anche un Dio, che però è dentro di noi sostanzialmente, nessun signore a comandare la mente, che può disciplinare i sentimenti e guidare con armonia le esigenze naturali del corpo, quindi una funzione di disciplina. Che però ovviamente non è nemmeno non è nemmeno un despota, non può nemmeno essere un despota che impone ai sentimenti di non manifestarsi o impone al corpo la sua volontà. Deve essere un sovrano, ovviamente, severo e giusto, ma al contempo però anche compassionevole, amorevole. Se io guardo a me stesso, dentro di me questa condizione di sovranità, diciamola così, non c'è. Mi rispecchio molto in questa disarmonia. C'è un tentativo, c'è uno sforzo però di poterla raggiungere. Qui si dice che la psicologia transpersonale, rifacendosi su antichi insegnamenti e quindi sulla tradizione, insegna il significato interiore di queste parti. E approccia gli esseri umani come esseri incompiuti, incompleti. E quindi questa è una missione, la missione della propria incompiutezza, della propria incompletezza. Perché se non accetto questo, perché non lo riconosco, perché non lo vedo, perché non è una cosa che mi è affine, che ho mai sperimentato, ovviamente non ho nessun motivo di sforzarmi di poter fare qualcosa di diverso. E qui dice Hermes, la natura ci porta solo fino ad un certo punto, oltre il quale bisogna lavorare, conoscersi per realizzare il proprio potenziale innato. E dice appunto, finché noi rimaniamo sottosviluppati, non c'è alcuna relazione armonica tra questi nostri tre centri di coscienza, le loro molteplici funzioni e impulsi. Qui sottosviluppati Non la leggo ovviamente in un senso offensivo, che può sembrare, ma semplicemente sviluppati al di sotto di quella che potrebbe essere la nostra potenzialità. E quindi semplicemente sviluppatisi al di sotto di quello che è il nostro potenziale, di quella che potrebbe essere la nostra armonia. E anche l'incompiutezza, l'incompletezza è un tema che molto spesso è entrato anche nei vostri interventi telefonici, l'aspetto di potersi completare, completare con gli altri, completare con le esperienze esterne, con l'attività, con gli ideali, con qualcosa che ti faccia sentire vivo, che ti faccia sentire più grande di quanto sia tu da solo nella tua piccolezza. E questo senso di incompiutezza, di incompletezza è lo stesso che come ci può spingere a determinate attività, ci può spingere anche al lavoro su di noi. Io posso dire che ho sempre vissuto questo senso di incompletezza e di incompiutezza. Dentro di me mi sono sempre sentito monco per molti anni, come se ci fosse qualcosa che comunque mancasse. Dopo ognuno di noi sicuramente è pieno di ho potuto capire e comprendere che la mia personalità si è costruita a determinati buchi, a determinate mancanze di alcune figure piuttosto che di altre, di alcune forze piuttosto che di altre, e dunque moltissime mancanze che vivevo le vivevo per questo motivo. E dunque, qui si cita come scopo sacro della nostra intima esperienza la realizzazione quindi della triunità dello spirito che alberga in ognuno. E la conoscenza per identità di questo spirito, il senso ultimo della vera vita. Quindi qui per me ovviamente si va sull'ideale, sulla poesia, nel senso che è uno scopo che però per me ancora non è la realtà, sto ancora sperimentando la conoscenza di questi centri, l'ammissione della incompletezza e dell'incompiutezza, che è già un primo passo, e la necessità di poter operare, appunto, di poter mettersi al lavoro in questo senso. La conoscenza per identità si intende il fatto di poter conoscere qualcosa perché tu lo diventi, e quindi non conoscere perché l'hai letto, o anche perché l'hai capito e l'hai verificato, oltre ad averlo letto, l'hai proprio capito mentalmente, l'hai verificato, ma perché tu sei diventato qualcosa, e quindi conoscere l'unità di questi tre centri perché tu la sei diventata. Quindi per il momento io sono fermo ancora alle basi, alla conoscenza di queste contraddizioni. Anche perché capita molto spesso che sì, uno ha queste tre parti che qui vengono definite corpo fisico, essenza e personalità. Quindi c'è questa distinzione ulteriore tra l'essenza, che è la nostra parte vera, e la personalità, che è la facciata che abbiamo costruito che, come identità. Ma sostanzialmente, quando io mi trovo ad essere identificato in una sola di queste tre parti, la vivo come se fosse l'assoluto. E quindi, sicuramente, quando sono identificato in un dolore fisico, dei sentimenti o dei pensieri non me ne frega niente, perché la mia priorità diventa risolvere quel dolore. E quindi sono identificato nel corpo, sostanzialmente. E se sono identificato in un desiderio, in un sentimento forte, che può essere positivo o negativo, cioè che può procurarmi sofferenza, che può procurarmi invece piacere o benessere, in quel momento tutto quello che mi interessa è quello che sto vivendo, non mi interessa il resto, tutto il resto non esiste sostanzialmente in quel momento in cui sono identificato in quel sentimento. Ma lo stesso vale per il pensiero, che poi ha questa capacità di distrarci, se uno non lo riesce a governare, e quindi di distrarci continuamente dalla realtà, anziché aiutarci, ci può essere di impedimento se non è governato. Quindi, già potersi relazionare con queste parti di noi poterle cominciare a mettere in relazione, poterle conoscere, è un primo passo. Qui poi si cita ovviamente uno scopo verso il quale tendere, che può essere la realizzazione della triunità dello spirito. E quindi rimanendo sulla metafora che abbiamo fatto all'inizio, quella trinità di cui spesso si parla, in ambito religioso, in questo caso nel cristianesimo, può essere una triunità. Cioè un'unità di questi tre centri, e può essere qualcosa che innanzitutto ci aiuta a conoscere meglio noi stessi. E allora ecco che anche la Trinità, che può essere un concetto molto fumoso, se non si è dei teologi o del... e quindi diventa invece qualcosa di applicabile effettivamente a me stesso e alla mia vita. Io ho parlato abbastanza e do la parola ora a voi. Per poter intervenire in diretta, come di consueto, i numeri telefonici sono lo 049 880 90 20 per chi volesse intervenire telefonicamente, quindi 049 880 90 20. Chi invece preferisse scrivere un SMS lo può fare al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Pronto?
Pronto, sono Antonio della Cella.
Ciao Antonio.
Ciao, il dialogo continua. Niente, allora, da quel che ho capito io, le tre unità sono il corpo, l'essenza, che sarebbe la vita, e la personalità che si costruisce assieme agli altri. Non è che uno la personalità la costruisce sul sé, sono solo un singolo, si costruisce, è in relazione. Rispetto a questo, avevo detto che l'essere umano non vive da solo. E inoltre qualcuno dice che dire che l'essere umano è un animale sociale è sbagliato, perché è sul termine animale che c'è equivoco, perché l'animale, l'essere umano, non ha l'istinto. Si dice nel termine a parlare alla buona, ma l'essere umano non ha istinto, perché gli animali sì hanno l'istinto, perché l'istinto che cos'è? È una risposta obbligata a un input dall'esterno, cioè l'animale non è libero di scegliere rispetto all'input che gli proviene dall'esterno e risponde come vuole, ma ha nei codici genetici la risposta obbligata. Mentre noi siamo in qualche modo, tra virgolette, liberi in situazione. Allora, l'essere umano vive assieme agli altri. Bisogno, proprio per questo, che vive in società, ha bisogno di punti fermi, dicevo. Alcuni li chiamano coefficienti, parametri di cui la società ha bisogno vivendo insieme, per vivere. Visto che da solo nell'isola come Robinson Crusoe non posso vivere, ma vivo assieme agli altri, abbiamo delle regole che alcuni li chiamano precetti, altre le regole laiche del sindaco, le regole, insomma, i modi di funzionare sociali. Tu dicevi che non bisogna restare, rispetto a quella prima unità del corpo, non bisogna restare schiavi, vittime degli usi e delle abitudini, perché le abitudini è un modo meccanico. Io per imparare un mestiere all'inizio dicevo: non sta a ragionare tanto, fallo intanto, impara a farlo, e poi quando raggiungi il meccanismo impari automaticamente, è un modo automatico. Ora questo avviene anche rispetto agli usi e costumi. Noi nasciamo in un ambiente, in una famiglia, veniamo quasi configurati e dalla famiglia e dalle amicizie e dalla società. Ora il problema è questo, che c'è una parte appunto meccanica, una parte che assorbiamo e meccanicamente facciamo senza neanche pensarci tanto, altrimenti sarebbe impossibile la vita. Io per uscire di casa ho già dei meccanismi pronti per agire, per fare. Ora, se io e non posso prescinderne. Quindi il problema non è liberarsi dei meccanismi. Il problema è di non sacralizzare i meccanismi. Il guaio, la distinzione tra religione e fede è questa. La religione è la sacralizzazione degli usi e costumi. Ogni popolo ha usi e costumi, però la non accettazione reciproca porta alla guerra, alle baruffe, tutte le guerre di religione, tutte, è proprio questa sacralizzare il meccanismo. Ecco, allora, in questo quadro, questo riappropriarsi di sé, questo di rispondere all'essenza vitale, di essere se stessi, di riflettere su sé, di assumere le responsabilità, di non affidarsi solo ai meccanismi, di non assolutizzare gli assoluti, quello che invece è per natura relativo. Ecco, cosa risponderebbe Hermes e cosa risponderesti tu a questa a questa interrogativo che nasce, come si dice, nasce dal basso, quando fa le prese di, sì, che nasce dalle cose. Quindi è il tema della libertà alla fin fine, in buona sostanza, è quanto sono vitale, quanto sono libero, quanto do spazio alla mia poesia, al mio, che viene detto tra virgolette, irrazionale. Quanto sono persona vera, verace, e non una macchina, e non fatta con lo stampino. Addirittura sacralizzare lo stampino è un guaio, perché ci troviamo alle difficoltà che abbiamo nel mondo d'oggi. È proprio questo, che pensiamo che ci siamo solo noi, e gli altri, e gli usi e i costumi degli altri, e il modo di pensare degli altri, e l'interiorità degli altri? Ecco, questa è la domanda che faccio. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per gli spunti. Beh, rispondo brevemente ad Antonio per poi poter dare spazio ad altri ascoltatori che volessero condividere le loro riflessioni. Allora, l'aspetto che dice Antonio, ovviamente rispondo per quanto riguarda me, per quanto riguarda la mia esperienza, l'aspetto che dice Antonio dell'essere umano, che può essere considerato non un animale perché non ha l'istinto, in quanto noi non avremo delle risposte obbligate. Io ho potuto vedere però che effettivamente questa cosa nella mia vita, anche se non lo comprendevo, non ero minimamente a conoscenza, ma sostanzialmente anch'io do delle risposte meccaniche e obbligate. Possono non essere obbligate forse necessariamente dalla genetica, ma anche da altre condizioni, e quindi forse anche questa della genetica può essere un'interpretazione che noi diamo, diciamo, però la meccanicità purtroppo la viviamo anche noi esseri umani. Io come essere umano la vivo, e come? E lo sforzo, il lavoro di cui si parlava è proprio il lavoro di poter quantomeno riconoscere questa meccanicità per potersene emancipare. Può essere la meccanicità del pensiero come reazione meccanica associativa, o della parola, o dell'interpretazione, appunto, che su di me una parola, una visione, un effetto può avere e creare molto spesso anche una forma di equivoco. Può essere una meccanicità di reazione emotiva che vivo e che a livello viscerale, diciamo, e che osservo. E quindi anche qua le nostre tre parti si vedono, come anche fisica. Quindi questa meccanicità io credo che la viviamo anche noi esseri umani per quella che è la nostra esperienza. Se si parla di risposta obbligata, Però forse a differenza dell'animale, questo sì, io posso metterci quella luce che mi permette di conoscere e quindi di potermene emancipare in questo senso. L'istinto però credo che ci guida è che noi forse l'abbiamo soppresso, ma sostanzialmente anche noi esseri umani abbiamo un istinto. Non credo che l'istinto sia solamente la meccanicità. Credo che l'istinto molte volte ci porti anche a fiutare determinate cose piuttosto che delle altre, secondo me. E quindi noi esseri umani forse l'abbiamo soppresso perché viviamo molto, a differenza degli animali, viviamo molto staccati anche se abbiamo un corpo fisico, dal nostro corpo fisico. Credo viviamo molto nella mente e quindi l'abbiamo messo da parte. Però questa è una mia interpretazione, ovviamente rispetto molto la verità che ha espresso Antonio, come quelle che esprimete tutti voi, sul fatto appunto che questi meccanismi poi addirittura li sacralizziamo, una sacralizzazione dello stampino, come dice Antonio, diventa per me la sacralizzazione della personalità, perché lo stampino è la personalità che costruisco. Ed è vero, come dice Antonio, che non è che io me la costruisco, anzi, perché forse molti di noi non vorrebbero nemmeno la personalità che hanno costruito con tutti i difetti che comporta, eccetera. Eppure, come dice lui, la facciamo insieme agli altri perché è una serie di risposte che nascono in virtù dell'ambiente in cui cresciamo e della necessità che abbiamo di conformarci a questo ambiente per poter sopravvivere, che vanno a strutturare in noi dei comportamenti che poi diventano però la nostra meccanicità, il nostro modo d'essere e diventa appunto un solco nel quale noi possiamo andare, scorrere in modo naturale come l'acqua che trova già un solco tracciato. Il problema è che poi noi sacralizziamo questo stampino, questa personalità, effettivamente, nella nostra vita, perché questa noi gli diamo il nome di io, e quindi io credo di essere questa cosa qua, di avere un modo di essere, eccetera, e non contemplo che invece è solamente una delle possibilità, è solamente la possibilità in cui mi sono coagulato, sostanzialmente congelato, e anche se non ci sono più intorno a me le condizioni esterne che hanno fatto sì che io adottassi quel comportamento, lo continuo ad adottare perché diventa un automatismo per me. In questo senso, quindi, nella mia vita posso dire che sacralizzo lo stampino. Poi la stessa cosa forse può avvenire, come dice Antonio, anche a livello sociale, nella sacralizzazione delle abitudini, degli usi, dei costumi, dell'identità, eccetera, eccetera. Mi è piaciuto molto quello che ha detto in merito all'assunzione di responsabilità, cioè la riappropriazione di sé come assunzione di responsabilità. Io credo che anche in un contesto come il nostro, forse Antonio vede una maggiore difficoltà dovuto abbiamo parlato molte volte, all'economicizzazione di tutto, per cui a guardare sempre l'utile e l'utile economico, alla velocizzazione, alla tecnologia, all'astrazione dalla realtà, dalla natura, tutte condizioni che sicuramente possono sembrare, tra virgolette, negative, però ci troviamo comunque a dover fare i conti con questa realtà. E quindi potrebbe essere anche che una realtà così manifestamente antiumana possa esserci alleata in questo senso, a spingerci dalla parte opposta, dalla parte della nostra umanità, pur avendo la necessità di interagire con questa realtà, perché, come dice Antonio, dobbiamo vivere nel mondo e quindi poter vivere nel mondo senza però allinearsi al mondo, senza però essere risucchiati dal mondo. E devo dire che è una cosa che a livello filosofico è molto bella da dire, ma a livello pratico è molto più difficile. Quindi io sono avvantaggiato in tutto questo dalla vita nel contesto in cui vivo, quello di altrove, quindi la possibilità comunque di poter condurre un tipo di vita diversa mi aiuta molto in questo. Però fa parte, secondo me, di questo sforzo. Se tutto fosse facile, forse non potremmo nemmeno vivere questa esperienza di poterci conoscere, di poterci riappropriare di noi, secondo me.
Pronto?
arrivò. Bello.
Ciao
Ciao.
Enrico.
Ciao.
Ciao.
Sì, un concerto di Viozzi mi pare, qualcosa del genere. Vabbè. Volevo dire una cosa, che a volte, vedi, si dicono delle cose per sentito dire. Parlava di quel precedente ascoltatore dell'automaticità degli animali che hanno l'istinto. Lo invito a approfondire questa cosa e dico solo un fatto. In un acquario hanno posto dentro un barattolo di vetro chiuso col tappo e riempito ovviamente d'acqua una preda di quelle preferite di un polipo, il quale polipo stava nell'acquario. Hanno messo questo vasetto di vetro, perciò trasparente, il polipo ha visto la sua preda e ha svitato il tappo del vasetto per prendersela alla faccia dell'istinto. Io penso che nessun uomo messo in una condizione così aliena per lui avrebbe risolto il problema. Evidentemente c'è un'intelligenza, e che intelligenza, e che intelligenza. Non parliamo di un leone che se tu fai uno sgarbo come in Ultime grida dalla savana, terribile documentario che hanno fatto, bellissimo, veritiero, tantissimi anni fa, una persona, diciamo, un po' troppo bulla, è scesa all'improvviso dal gippone dove portavano in giro i turisti a vedere la savana con i suoi abitanti. Da lì avevano avvistato un nido, diciamo, di leoncini. Questo qua si è buttato fuori, hanno detto tutti, gli urlavano, si vede, torna indietro, questo qua è andato lì, è arrivata la leonessa con una zampata, l'ha fatto in due, l'ha distrutto, l'ha spaccato in due. Non può essere se lo si è mangiato, non credo. Un leone invece che era stato allevato e coccolato e salvato da un uomo, si vede in un altro documentario che quando arriva questo qui, letteralmente gli corre incontro e lo abbraccia. Questi sarebbero gli animali che vanno via in automatico, ma prima di dire certe castronerie, per favore, documentatevi, documentatevi, perché questo squalifica la razza umana che non ha capito con chi ha a che fare, con chi gli sta intorno. Gli unici animali che agiscono su automatismi sono quelli estremamente inferiori, come potrebbero essere i vermi, non so, forse le lucertole, non lo so. Cioè, sono animali che veramente non hanno quasi il cervello, ecco, i ragni, ecco. Ma appena vai un po' sopra alla faccia. Per non parlare di delfini, e chiudo, che hanno salvato un surfista da un attacco di pescicani. Ecco, è molto istintivo, ciao. Ciao.
Ciao Enrico, grazie mille.
Pronto?
Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto a te chi ascolta.
Grazie.
Ho sentito la trasmissione. Io partirei da un presupposto, no? Cioè da quello che ha dato per presupposto con le letture che hai fatto. Cioè, per ragionare in termini, per dire l'uomo no, non è perfetto, siccome la perfezione in natura non esiste, esiste semmai l'armonia, bisogna dare per scontato che esista un Dio creatore che ha creato questo giocattolino che sarebbe l'uomo e l'ha creato imperfetto, perché naturalmente creandolo perfetto sarebbe diventato come lui e quindi non avrebbe avuto bisogno di bisogni e necessità, si sarebbe arrangiato da solo. Questo è quello che quello che sta nel creazionismo dal mio punto di vista, no? C'è un piccolo problema, anzi un grave problema dal mio punto di vista, che lo diceva Che Guevara, che il problema delle religioni monoteiste, quelle che hanno un Dio solo che crea con la bacchetta magica, hanno un senso consolatorio, cioè dicono all'uomo tu sei debole, sei imperfetto e non potrai mai raggiungere la perfezione, perché questo è il senso, perché diventeresti, ripeto, come Dio, e non puoi diventare come Dio, lo dice la Bibbia, no? Però se tu fai bravo, se tu stai buono durante la vita, se paghi le tasse, se adesso non sto a dilungarmi troppo, ti spetta un regalo, il paradiso. Poi c'è un altro, tra l'altro questo è un prete, anche un teologo, che dice che il sistema attuale, il sistema dominante, il sistema imperante, cioè il sistema capitalista, ti fa credere che il mondo, il pianeta è in scarsità, il pianeta è limitato, non avremo più petrolio fra qualche anno, non ci sarà più, il sole sta cominciando a, sto esagerando naturalmente, no? Con questo senso di scarsità, l'unica maniera per salvarsi è quella di possedere tanto denaro e con il denaro comprarsi ciò che è raro. Non so se mi sono spiegato, ma sta cosa qua non sta in piedi. Non sta in piedi perché il sistema che ti dice che noi siamo standard fatti con lo stampino, cioè che siccome si sta descrivendo l'intera umanità, si dice che l'umanità è imperfetta e quant'altro, no? Si dimentica però una banalissima cosa, che esiste la biodiversità, non esiste una cellula uguale all'altra. Non si può definire, standardizzare ogni essere vivente. Non è così. Non è così, perché non c'è nessuno uguale all'altro, esattamente uguale. Infatti c'è un libro che sto leggendo di Ivan Illich, che dice che fa esattamente la critica all'ugualitarismo, cioè non siamo uguali. Si dice per esempio che uomo e donna sono uguali. Non è assolutamente vero, non è assolutamente vero, questo è la sostanza di quel libro, che dice che da quando si è tralasciato e abolito il genere e si è inventato il sesso, si è creata una condizione tale che per cui sia l'uomo che la donna sono costretti a cercare un lavoro per guadagnare dei soldi per poi diventare uguale agli altri, per essere alla stessa altezza degli altri. Questo è, forse è banale quello che sto dicendo, perché non posso riassumere il libro, che tra l'altro non ho finito di leggere, però è questa la sostanza. Cioè, in natura esiste, per fortuna, esiste la biodiversità. Se no, se fossimo tutti uguali, come si vuole far credere, quando uno prende una malattia, tutti gli altri morirebbero insieme con lui, e invece non è così. Non è affatto così, esiste la biodiversità in natura e non esiste nessun Dio creatore. Perdonami per l'interruzione del discorso, ma questo è il mio pensiero. Ciao, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Bene, agli interventi di Enrico e Dennis aggiungo anche l'intervento di un ascoltatore o ascoltatrice che non si è firmato, che scrive: ciao, state parlando della mente e di una facoltà della mente che chiamiamo memoria? Perché agire di conseguenza a quello che so comporta l'uso della memoria e di nessuna potenziale intelligenza, e la capacità di memorizzare non è esclusiva umana. Così reagiamo come qualsiasi altro essere vivente di qualsiasi regno di natura e non siamo affatto presenti né tantomeno liberi. Come esseri umani, per me, siamo ancora molto sottosviluppati. Speriamo bene. Ciao, grazie. Pronto?
Ciao Piero.
Ciao Piero.
Mi limito a leggerti due righe. Pronto?
Va bene, sì, se sono due, se non è una lettura tanto lunga.
No, no. La vita non è una montagna da scalare, un treno da non perdere, un obiettivo da centrare. Ma è una piccola stanza da arredare con cura. Non è una cima da raggiungere a tutti i costi. È la scelta di un buon posto in cui fermarsi. Ciao.
Ciao Piero, grazie. Beh, allora, grazie a tutti voi che siete intervenuti finora, anche a Piero che oggi è stato, diciamo, di estrema sintesi nel messaggio che ci ha dato. Io solamente rispondo a Dennis sull'aspetto della diversità e dell'uguaglianza, solamente per una precisazione. Perché lui dice che ogni cellula è diversa dall'altra e che quindi esiste la biodiversità. Io spiego solo, diciamo, se nel caso ci fosse stato un equivoco, quando parlavo dello stampino, che ha citato Antonio, o del fatto che comunque noi possiamo essere standardizzati, non mi riferivo all'aspetto fisico e quindi alla biodiversità di cui parla Dennis, ma ad una standardizzazione, quindi al fatto di poter essere omologato e fatto con lo stampino, per quanto riguarda le convinzioni, le credenze che ho e le convinzioni che perpetro, che porto avanti, le modalità di essere, il comportamento e sostanzialmente la personalità. E in tutto questo, in questi nomi, c'è di mezzo quell'automazione e anche quella automazione collegata alla memoria di cui parlavamo. E quindi il fatto di poter essere dei robot, funzionare come dei robot. E questo non riguarda ovviamente la mia essenza, che è unica. E questa unicità indubbiamente si riflette anche nel mio corpo, che potrà essere simile a quello di qualcun altro, ma che non è uguale a quello di qualcun altro. Però è nel comportamento, è nella personalità. Poi le esperienze, le emozioni che io vivo o che ho vissuto sono comunque le mie, anche se possono essere sovrapponibili a quelle di tanti altri milioni di persone, ma le ho vissute comunque io, le ho colorate del mio passato, della mia esperienza, quindi le ho dato un tratto, se vogliamo, di unicità. Ma è comunque poter guardare lo stesso film riprodotto con attori diversi, da registi diversi, però vedere che comunque la trama è la stessa. Questa è l'immagine che mi sovviene. Quindi questa uguaglianza, questo essere fatti con lo stampino, riguarda la nostra modalità, riguarda il comportamento che io ho adottato. e che poi ho strutturato come personalità. Non riguarda la mia essenza che è unica, anzi, proprio potermi emancipare da questa cosa mi permette di poter avere accesso a qualcosa che è unico, che va al di là, che appunto, come dicevamo, è transpersonale. Quindi questo transpersonale, che sembra un nome molto difficile, non è altro che poter accedere ad un livello di esperienza che vada oltre quello nel quale mi confino unicamente. Quindi non vedo un contrasto, un dover pensare che gli esseri umani sono uguali o che invece sono diversi. Credo che siano diversi per quanto riguarda la mia convinzione, però di fatto l'omologazione è un fatto, è che molto spesso uno si crede libero e non lo è. Allora, in merito al tema che è stato suscitato, che è quello degli animali, che comunque era un esempio che Antonio aveva fatto, c'è Piero che scrive via SMS: Dio non dette voce ai cani per dimostrare come amore, lealtà e fedeltà si dimostrano con gli atteggiamenti e non a chiacchiere. E c'è un messaggio di Hermes, quindi dato che Antonio aveva chiesto cosa rispondessi io e cosa ne rispondesse Hermes, che scrive: L'istinto è una semplificazione per definire la coscienza collettiva di specie preposta alla procreazione e alla sopravvivenza. L'uomo, all'apice di questa scala, potenzialmente può scindersi dall'istinto meccanico di specie e individualizzarsi come figlio dell'uomo, figlio di Dio. Altrimenti resta un mero meccanismo di trasmissione della natura. Ciao. Allora, ricordo che il numero per gli SMS, per chi vuole scrivere un SMS, è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5, il numero per scrivere un SMS in diretta. Invece, per telefonare in diretta nel corso della trasmissione, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. E siete in ascolto degli Altronauti, la trasmissione del Centro Culturale Sai Altrove, in onda su Radio Cooperativa. Stiamo trasmettendo in diretta da Albignasego, in provincia di Padova. Nel messaggio di Hermes, quindi, è stata data, secondo me, una risposta a quanto diceva Antonio, quindi in merito all'istinto, e quindi io quello che ci leggo, come anche nel testo che vi ho letto, che appunto si chiama Triunità e che potete trovare sul nostro blog, è una possibilità. Che poi non è che debba essere appunto né un invito né tantomeno una prescrizione, ma una possibilità di potersi emancipare, e il fatto che altrimenti si rimanga ancorati ad una coscienza collettiva di specie significa di fatto credere di essere appunto, perché io mi definisco io con una personalità e credo di essere separato, di essere distinto. Ma è distinguibile, ma in realtà non sono altro che uno strumento attraverso cui la specie si perpetua sostanzialmente e procrea o sopravvive, e esattamente come gli animali. Quindi mi credo diverso semplicemente perché ritengo di avere una cultura o di avere dei pensieri, di esprimere delle parole in virtù di questi pensieri, di parlare. Come si diceva, ma sostanzialmente forse la diversità non è esattamente questo, se rimango comunque ancorato ad una forma che solamente è istintiva. E quindi c'è una possibilità. Diceva Antonio nel suo intervento che noi abbiamo bisogno anche di punti fermi, di parametri, e in effetti non si nega che le religioni o le morali abbiano dato dei parametri a livello comportamentale, a livello sociale, per favorire la convivenza, quindi cercando di eliminare dei comportamenti che fossero lesivi nei confronti degli altri e per poterci autotutelare. Il punto è che c'è un limite, secondo me, e finché si resta all'interno di un comportamento, di determinati precetti che ci invitano a non adottare dei comportamenti lesivi nei confronti degli altri, sicuramente non si fa del male agli altri, però c'è un contraccolpo interiore, perché molte volte uno non fa del male agli altri, però può fare del male a se stesso. Il fatto di autolimitarmi, sicuramente nella misura in cui posso non far del male agli altri, va bene, ma se poi vivo questa forma di autolimitazione, perché mi do la giustificazione, sono costantemente convinto che facendo qualcosa faccio del male agli altri, eccetera, anche quando questo non è vero, ma semplicemente perché ho adottato questo comportamento come il mio comportamento abituale, sto facendo del male a me stesso. Quindi magari non mi esprimo perché ho sempre paura che gli altri possano non condividere il mio pensiero, per non urtare gli altri non mi esprimo, per non urtare gli altri non faccio determinate cose che potrei fare perché sennò urto gli altri. E così facendo sostanzialmente mi autocastro, e la modalità di comportamento che adotto, anche se io l'ho adottata in una situazione in cui sono cresciuto, in cui forse avevo questa necessità per sopravvivere, ma poi io ci resto cristallizzato, diventa il comportamento che adotterò anche a 30 anni, anche più in là nella vita, perché comunque è l'unica cosa che conosco, è un automatismo. Quindi quando parlavo di stampino, parlavo proprio di questo, sostanzialmente, di questa camicia di forza. Sono stati fatti degli esempi, ma quello che vale per gli animali sicuramente può valere anche per noi, perché al di là delle citazioni che ha fatto Enrico, molto belle, interessanti, però i famosi cani di Pavlov, che quando tu, diciamo, suonavi il campanello, gli davi da mangiare, poi per automatismo, diciamo, associavano al suono del campanello il cibo. così come anche sono stati fatti degli esempi opposti di mantenere dei ratti all'interno di delle gabbie, comunque di delle strutture di contenimento, dove ogni volta che cercavano di oltrepassare i confini veniva data loro una scarica elettrica. Poi a un certo punto hanno smesso di oltrepassare i confini anche se non c'era più la scarica elettrica che veniva loro impartita, e quindi di fatto il pericolo non sussisteva perché avevano adottato questa modalità di comportamento. Ecco, questo esempio che vi faccio sicuramente io lo vivo molto, l'ho vissuto molto e quindi è una modalità che conosco bene, ognuno poi può averne di sue, anzi può aver adottato dei comportamenti che sono all'opposto di quello che vi cito, però questo privarsi costantemente delle cose, delle esperienze, dell'espressione, diventa poi un far del male a se stessi, da un certo punto di vista. Quindi non c'è solo il non far del male agli altri come viene prescritto dalle religioni, ma c'è un aspetto interiore anche che si può anche vedere. E come uno si costringe poi in determinate situazioni. E poi c'è anche un'altra cosa, diciamo, che mi ha fatto molto pensare, che vi citavo prima nei vostri interventi, cioè l'aspetto dell'assunzione di responsabilità, perché non. Quando comunque viviamo delle condizioni che possono essere di costrizione esteriore, viviamo delle condizioni in cui non ci assumiamo la responsabilità e quindi facendo dipendere le cose dall'esterno, da un potere, da un'autorità o dalla società, dando la colpa comunque a qualcuno, io mi scarico delle mie responsabilità, sostanzialmente. E quindi diventa una cosa funzionale poi a non poter crescere. Quindi è vero che c'è la società che indubbiamente qualcuno può definirla influenzata dalla religione, qualcuno dal capitalismo, eccetera, che spinge verso determinati modelli e noi ci conformiamo. Però è vero anche che poi è da qualcosa che io devo partire per creare un'alternativa per me. Questo qualcosa può essere anche forse proprio la piccola stanza che diceva Piero, ben arredata, cioè è comunque qualcosa, c'è la cura che posso metterci nell'arredarla bene, ce la metto, è reale, è concreta, è un punto di partenza. E altrimenti se parlo solo. E poi, però, di fatto, quando vengo a fatti, vivo una forma di automatismo, di schiavitù, eccetera. Sostanzialmente parlo di libertà, posso anelare la libertà, ma non sono libero. E quindi c'è una differenza molto grande tra la filosofia che si può fare, che quindi sicuramente ci aiuta in una forma di speculazione, perché senza la possibilità di emanciparci rispetto alla condizione ordinaria, esclusivamente concreta, vivremo in un mondo esclusivamente piatto, dove devo guardare solamente a cosa mangiare, a come coprirmi o come scoprirmi, eccetera, e quindi in un mondo che è appunto governato dalle leggi di necessità della natura, quindi il fatto della sopravvivenza, eccetera, o di bollette da pagare, di costi della benzina, eccetera. Però questa capacità di astrarmi, poi se non riesco a farla accadere nel concreto, vivo questa scissione di cui parlavamo prima, questa contraddizione di noi stessi, per cui uno idealmente crede addirittura forse di essere evoluto, fare un certo tipo di filosofia, di guardare il mondo da una prospettiva filosofica, eccetera, eccetera, è molto ampia, ma poi nella nella vita concreta non riesce ad applicare nulla. E se si accorge di questo è già un successo, se non se ne accorge, resta a vivere una vita idealizzata, però non potrà mai conoscere per identità quello di cui parla. Sarà solo qualcosa di ideale, però poi quando capita una situazione in cui vivi una forma di rabbia piuttosto che di afflizione o qualsiasi altra forma, diciamo, emotiva, meccanica, la vivi in modo meccanico, però. E nonostante tu mentalmente abbia tutta una serie di convinzioni. C'è spazio ancora per un intervento telefonico, o se breve, abbiamo una decina di minuti, quindi c'è la possibilità per un intervento di 4-5 minuti, se qualcuno quindi avesse delle considerazioni da fare, il numero di telefono è lo 049 880 90 20, oppure quello per gli SMS è il 345 18 91 68 5. Questo scritto che si chiama Triunità, che vi ho letto e commentato e che è stata l'occasione appunto anche per i vostri interventi, lo potete rileggere nel nostro blog. Il blog si chiama seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org e trovate sia questo scritto che si chiama Triunità, sia il testo letto in precedenza, che si chiama realtà interiore. Pronto?
Ancora Antonio, vorrei precisare, liberi in situazione, siamo relativamente liberi ma condizionati. E lo dimostra il fatto che l'uomo fa la politica, cioè l'uomo è libero di usare lo strumento, il mezzo. Soltanto fino a che punto, nel momento in cui lo strumento diventa così potente e così numeroso, quantità, la quantità diventa qualità, cioè crea un mondo. Ecco, rispetto a quel mondo creato per esempio dal denaro o dalla tecnica, quanto siamo liberi? Quindi è quanto mai opportuno questa ricerca su di sé e riflettere sulla situazione in cui viviamo, rispetto all'ambiente, rispetto allo strumento che è importantissimo, perché il progresso è dovuto agli strumenti che, però non posso mai io essere schiavo dello strumento. Io sono il falegname, domina la pialla, ma mai che la pialla riesca, adesso con l'intelligenza artificiale vedremo, il guaio è quando il mezzo è così potente che crea un mondo, passa dalla quantità alla qualità. È lì dove c'è il punto di domanda. Sono domande che mi faccio, non sono affermazioni, sono domande che naturalmente provengono anche da quel che sento in giro, da quel... Ecco, e la domanda è questa: quanto libero, pur in situazione, pur condizionato, l'uomo è oggi? Una domanda, nessuna affermazione, non sono sicuro di niente. Ciao.
Ciao Antonio, grazie. Beh, guarda, io posso rispondere appunto per la mia esperienza. Ossia che l'uomo, secondo me, non quantomeno parlo per me, ecco, diciamo, non sono libero e per quelle condizioni che citavo prima dell'essere fortemente condizionato da qualcosa che mi anima, di cui sono costituito e che su cui non ho padronanza, di cui non ho conoscenza, è solamente un'illusione molto spesso di esserne padrone, di dire io, ma sostanzialmente molto spesso non lo sono. Per quanto riguarda quindi la mia natura interiore, questa triunità di cui si parlava prima, che è una tridiversità, per me, nella mia esperienza attuale, e quindi può essere uno scopo quello di raggiungere questa triunità, di viverla, però è uno scopo che io mi posso prefiggere. E tu dici siamo liberi ma in situazione, e quindi l'uomo, secondo me, non è libero, io non sono libero per queste motivazioni che ho dato. Se poi si aggiungono comunque queste motivazioni sociali che citi, è vero, perché effettivamente tu puoi, socialmente parlando, di fatto sei condizionato dalle leggi, quindi le regole anche laiche, che oggi forse non sono più della morale, però sono le leggi comunque dello Stato o della società in cui vivi, sei condizionato comunque dalla necessità di avere del denaro per poter creare degli scambi economici che ti consentano vuoi di sopravvivere, vuoi di vivere anche al di sopra del livello della sopravvivenza, ma comunque sei condizionato nella maggior parte degli scambi dalla necessità di avere del denaro, e il denaro implica comunque un ulteriore scambio, che è lo scambio del tempo della tua vita in cambio di questo denaro, o se non del tempo, ma comunque in ogni caso qualche scambio deve pure esserci. Queste condizioni sicuramente sono delle condizioni che non sono di libertà. Poi aggiungi tu ad esempio l'aspetto politico e quindi anche la difficoltà in realtà per una società di potersi effettivamente auto-organizzare dal punto di vista politico in modo libero. Quindi effettivamente secondo me tutto questo rende lo sforzo ancora più necessario. Forse non è qualcosa che ci agevola lo sforzo, lo rende ancora più necessario perché uno molto spesso è convinto di vivere una libertà e invece se non la vive deve sforzarsi ulteriormente quindi per poter andare nella direzione della conoscenza di sé, in mezzo a tante possibili illusioni, a tanti miraggi. Quindi grazie comunque per la tua considerazione sul fatto che questa cosa sia opportuna, questa riflessione e questa ricerca e questa infarinatura, diciamo, di quello che può essere un lavoro di autoconoscenza e ovviamente ti ringrazio per le domande che poni. Qui ognuno espone delle verità e non necessariamente dobbiamo tutti condividere le verità dell'altro e pone delle domande. Le domande sono quelle che soprattutto stimolano, secondo me, alla ricerca e quindi danno una possibilità di comprensioni ulteriori. Ora leggo alcuni messaggi che nel frattempo sono arrivati. Abbiamo Piero che scrive: Il segreto della felicità è frequentare più animali di persone arroganti e perciò con una intelligenza. Con un'intelligenza fa nota. Piero, con un'intelligenza finta. Quindi il segreto della felicità è frequentare più animali di persone arroganti e perciò con un'intelligenza finta, Piero. E invece, Dennis scrive: Non mi sembra che tu abbia tenuto conto della differenza tra perfezione innaturale e armonia. E poi scrive: i romani dicevano che dopo i 35 anni l'uomo poteva cominciare a darsi delle risposte e non più fare delle domande di nuovo, Dennis. Va bene, sì, indubbiamente. Allora, io potrei risponderti con una battuta che ne ho ancora 34, quindi manca ancora quello scatto. Non so se però ho compiuto il 35esimo riuscirò a darmi delle risposte. Sicuramente qualche risposta me la sono anche data, però sono risposte relative che poi aprono lo scenario ad altre domande. E comunque, indubbiamente sì, domande e anche risposte, ma poi di nuovo domande, secondo me, molto spesso. E rispetto al fatto che ci sia una differenza tra perfezione innaturale e armonia, vabbè, adesso non possiamo disquisire dei massimi sistemi perché la trasmissione giunge anche al termine, però comunque il senso della chiarificazione che ho dato credo sia stato colto sull'aspetto della diversità, o uguaglianza, che ripeto, non erano concetti secondo me in contraddizione. E secondo me, la perfezione non è innaturale, nel senso che noi abbiamo un'idea della perfezione mentale e quindi non riscontrandola in natura o credendo di non riscontrarla in natura, pensiamo sia innaturale, ma forse la perfezione è semplicemente le cose come esistono, forse le cose sono già perfette, forse non devono tendere a diventarlo, è che noi non le vediamo tali e quindi forse diciamo, in questo senso anche le disarmonie possono essere funzionali a delle armonie più grandi. Non lo so, è una prospettiva semplicemente diversa che pongo così. Grazie a tutti voi, vi ricordo che gli Altronauti torneranno in diretta venerdì prossimo dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa, che potete riascoltare i podcast delle nostre puntate sul sito dell'associazione Sei Altrove, quindi che è seialtrove.it, ripeto, seialtrove.it. Ma anche sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org. Su radiocooperativa.org trovate, tra le altre cose, anche le possibilità di contribuire economicamente all'esistenza della nostra radio tramite una donazione sia su conto corrente postale che con bonifico bancario, che anche tramite PayPal. Grazie a tutti, a risentirci venerdì prossimo e buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio Cooperativa. Non c'è bene più grande nella vita dell'uomo che poter rendere le proprie impossibilità delle opportunità.